avuto un musicista, anzi una musicista nuova, e nessuno ha detto nulla. Sono sordo allora. Bravo. Bravo davvero. Allora, chiusa questa parentesi, veniamo a noi. Stamani vi parlerò del sacrificio di Isacco. Spero di poter trasmettere qualche cosa di quello che ho dentro, perché non è facile parlare di questo argomento, ma insomma mi ci provo, eh. Genesi 22, per chi vuol seguire sulla parola. Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo, egli rispose: eccomi. E Dio disse: prendi ora tuo figlio, il tuo unico, colui che ami, Isacco. Perché non ci fosse confusione, glielo dice quattro volte, il tuo figlio, l'unico tuo, ne aveva avuto un altro di figlioli, ma non l'aveva avuto nel matrimonio. Quello è per Dio l'unico figlio, colui che ami, Isacco. Voleva essere certo che non ci fosse confusione. E va nel paese di Moria e offrilo là in olocausto sopra uno dei monti che ti dirò. Queste sono le cose che ci lasciano spiazzati. Una quarantina d'anni, forse anche di più, secondo alcuni commentatori, Abramo ricevette una nuova chiamata. Aveva avuto altre relazioni con Dio, ma una nuova chiamata, come quella iniziale che dice: lascia il tuo parentado e va nel paese che io ti mostrerò. E questo parte, senza sapere dove andare, senza avere niente di riferimento, senza avere una famiglia che in qualche modo lo sostiene. Parte e va via, solo dietro all'indicazione che Dio... Ma in che modo Dio parlò ad Abramo per essere così convincente? Noi ci si fa le nostre congetture, i nostri ricami, i nostri riferimenti, ma non lo vide mica. Dio gli parlò e gli disse: va, lascia il tuo parentado e va nel paese che io ti mostrerò. E Abramo parte, va. Poi nel frattempo ha avuto modo di poter sperimentare altre situazioni con Dio. Dio gli fa delle promesse, gliela procrastina nel tempo, fino a che gli si compie una promessa che, più che una promessa, è un regalo, perché dice: tu avrai un figlio. Fa un figlio, fa, son vecchio. E Sara è sterile, e come si può avere un figlio? E glielo dice diverse volte nel corso del tempo, fino a che a 100 anni ebbe la risposta a questa promessa che Dio l'aveva fatto. E gli nasce un figlio. Gli nasce questo figlio che c'era attaccato particolarmente, perché Dio è preciso in questo: prendi ora tuo figlio, il tuo unico, colui che ami, Isacco, e va nel paese di Moria e offrilo là in olocausto sopra uno dei monti che ti dirò. Qui non si sa più nulla di le motivazioni, non si sa nulla dello stato d'animo, niente, ci si ricama con la nostra mente, perché è una cosa talmente sconvolgente che addirittura certi studiosi della parola di Dio dicono no, non è possibile che Dio abbia chiesto un sacrificio umano. Qui non è detto né che non è possibile né che è possibile. Queste sono le parole che Dio ha detto. Abramo si alzò la mattina di buon'ora, sellò il suo asino, prese con sé due suoi servi e suo figlio Isacco, spaccò della legna per l'olocausto, poi partì verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e vide da lontano il luogo. Questo luogo pare che sia dove è stata costruita poi Gerusalemme. Qualcuno dice che addirittura quel monte che gli fu indicato sia proprio il Golgota dove Gesù è stato crocifisso. Però questo non è... sono studi, ragionamenti che sono stati fatti. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e vide da lontano il luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi, rimanete qui con l'asino, io e il ragazzo andremo fin là e adoreremo, poi torneremo da voi. È ovvio che in Abramo c'è qualche cosa dentro, rivoluzionato il suo stato, la sua tranquillità, la sua serenità, aveva raggiunto la promessa, gli era stato dato questo figlio, ci si era attaccato, e come mi pare che sia giusto. Però ai suoi servitori dice andremo io e il ragazzo e poi torneremo. Quindi qualcosa nel suo cervello ha rimuginato. La promessa era stata fatta sulla base del suo figlio. La tua progenie sarà come le stelle del cielo, come l'arena del lido del mare. Ma se lo devo sacrificare, allora quelle sue promesse che fine fanno? Quindi un ragionamento se lo sarà fatto, qualcosa avrà pur pensato, qualcosa avrà macchinato nel suo cuore, e questo però l'ha continuato a dare fiducia in Dio, perché Abramo prese la legna per l'olocausto e la mise addosso a Isacco, suo figlio. Prese in mano il fuoco e il coltello, poi proseguirono tutte e due insieme. Non ci voleva nessuno, non ci dovevano essere testimoni per questa faccenda. Abramo, Isacco, neanche l'asino. Soltanto loro e Dio che poi interviene. Isacco parlò ad Abramo, suo padre, e disse, padre mio, questo è un ragazzo, parla di un ragazzo, ma c'è chi dice che aveva 20 anni, addirittura qualcuno dice ne aveva 37, non so di dove l'hanno tirati fuori questi anni qui, ma sicuramente non era un bambino, non era di 5 o 6 anni, era grande, li carica la legna addosso, la legna per l'olocausto, che vi fa venire in mente questo fatto? C'è un'altra persona che li caricano il legno addosso per il suo olocausto? Gesù? No? Gesù porta la sua croce e va verso il supplizio. Isacco, anche lui porta quel carico di legna che serviva per consumare lui stesso, l'olocausto, perché nella parola di Dio ci sono diversi riferimenti agli avvenimenti futuri, e questo qui è uno di quegli avvenimenti sull'opera di Dio, Dio che interviene nell'umanità, dà degli accenni, dà dei riferimenti. E pensate, questo qui, tanti anni prima che ancora avvenisse, fa riferimento al sacrificio di Gesù. Ma questo lo sappiamo ora, dopo che sono passati migliaia di anni. Isacco parlò ad Abramo suo padre e disse, padre mio, Abramo rispose, eccomi qui figlio mio. e Isacco. Ecco il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Abramo rispose, figlio mio, Dio stesso si provvederà all'agnello per l'olocausto. E proseguirono tutti e due insieme. Dice, pare che il testo greco, ebraico dica, Dio vede, noi si dice Dio vede e provvede riferita a questo fatto, no? Però il testo dice Dio vede. Giunto al luogo dove Dio l'aveva detto a Abramo costruisci, giunsero al luogo che Dio gli aveva detto. Abramo costruì l'altare e vi accomodò la legna. Legò Isacco suo figlio e lo mise sull'altare sopra la legna. Non era un bambino, come ho detto, era grande. Prendiamo la via di mezzo, io ho detto 14, qualcuno dice 20, 30, 37, quello che dice 20 anni. Provate a legare una persona di 20 anni, specie se una ne ha 100, 120. Chi vincerà? Quello che ha 120 anni o quello che ne ha 20, se non sono d'accordo? Ma Isacco si lasciò legare. Cosa l'ha detto Abramo? Qui non è riportato altro, dice c'è soltanto queste cose, ma qualcosa deve pure essere successo, gli deve pure aver detto qualcosa, perché se lui accondiscende ad essere legato e sacrificato, vuol dire che era convinto di che quello che suo padre stava facendo era giusto e andava bene così. A volte si dice, cioè ho sentito dire, parlando di Abramo, fai Abramo, è stato, fai, ma il suo figliolo era d'accordo? Sì, era d'accordo, perché se non tu lo leghi, anche se ne avessi avuti 14, non lo leghi lo stesso, se tu dici, se quello dice no, non voglio essere legato. Quindi c'era anche da parte di Isacco un'accettazione di questa situazione. Abramo stese la mano e prese il coltello per scannare suo figlio, ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e disse, Abramo, Abramo! Egli rispose, eccomi. E l'angelo, non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli male. Ora so che tu temi Dio perché non hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo. Questa è una cosa che non mi è mai tornata. Da altre parti della parola di Dio sta scritto che Dio conosce le cose, anche le parole e i fatti, prima ancora che siano avvenuti, prima ancora che avvenghino. Quindi io credo che Dio sapeva quella che era la fede di Abramo e come sarebbe andato a finire questo comandamento, diciamo, che l'aveva dato. Allora perché questo? C'è chi dice che, come successe con Giobbe, se Satana avesse costretto Dio in qualche modo a chiedere il sacrificio di Isacco a Abramo per vedere se poi lui sarebbe rimasto fedele, oppure se si sarebbe ribellato. Ma non torna tanto. Poi altri più recenti dicono questo è successo perché si fosse noi a distanza di tempo avessimo un riferimento, una testimonianza della fede di Abramo, ma anche questo non mi convince, però mi ha convinto una cosa. Perché questo fatto? Io penso, davanti a un fatto così drammatico in cui tutti ci siamo confrontati e ci siamo, come dire, scandalizzati, Non so se è la parola giusta, forse no. Ma un padre a cui viene chiesto di sacrificare suo figlio, cosa ci suscita dentro? Ci suscita dell'agitazione, una rivoluzione interna, qualcosa che sfugge dalla nostra comprensione. No, non è possibile. Sarà che forse Dio ci voleva far capire e far sapere quanto ha sofferto quando ha dato il suo figliuolo Gesù a morire per pagare i nostri peccati? Sarà per questo? Perché potessimo riflettere sulla sofferenza, tramite la sofferenza di Abramo, quella che era la sofferenza del Padre, che dava per amore dell'umanità. Il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo figliuolo affinché chiunque creda in lui non perisca ma abbia vita eterna. Ma non è stata una cosa indolore, non è stata una cosa facile, perché Dio aveva in mente la resurrezione di Gesù, sicuramente, come in qualche modo Abramo, che è scritto anche nell'Epistola agli Ebrei, Abramo forse aveva in mente qualche cosa riferita a una resurrezione, perché dice in Ebrei che è stato ha pensato a una resurrezione, che infatti l'ha riavuto come per una specie di resurrezione. Ma il dolore non cambia, perché Dio vedeva Gesù nelle sofferenze, vedeva Gesù quando è stato arrestato, quando è stato flagellato, quando è stato insultato, è stato messo la corona di spine. Ma pensateci un momentino a queste sofferenze. E un Dio che tollera una situazione del genere perché sa che queste sofferenze saranno utili a noi. Noi siamo bravi, è giusto che in qualche modo Dio sia intervenuto per liberarci da ogni pena, perché ce lo meritiamo, in qualche modo insomma, abbiamo dei valori, abbiamo qualcosa che ci consente di avere delle giustificazioni. Sì, ma insomma io non sono mica malvagio, sì, qualche cosina, ma sono cose leggere. No, non è così. Eravamo tutti e siamo tutti colpevoli di morte. Quella morte che Gesù ha pagato per noi, perché con la sua morte, con le sue sofferenze, con tutto quello che ha sofferto, ha pagato il nostro peccato. E come Isacco fu legato e fu messo sull'altare per essere sacrificato, così anche Gesù, dice in Isaia, come l'agnello viene portato al macello, come la pecora muta davanti a chi lo tosa, non aprì la bocca, si lasciò fare quello che gli fecero per amore nostro. Abramo alzò gli occhi, guardò ed ecco dietro a sé un montone impigliato per le corna in un cespuglio. Abramo andò, prese il montone e lo offerse in olocausto invece di suo figlio. Abramo chiamò quel luogo Yahweh Jireh, o Jaira, Geova Jaira, abbiamo anche un coro che dice. Per questo si dice oggi: al monte del Signore sarà provveduto. Certi commenti dicono: al monte il Signore vede, ma in questo caso qui non solo vede, ma è anche visto. In che modo è stato visto? Dio non si vede materialmente, ma si riconosce da determinate situazioni. Questo montone non era lì per caso, non era capitato per caso, era rimasto impigliato, ma Abramo aveva detto: il Signore provvederà all'olocausto. E Dio dimostra che lui ha provveduto l'olocausto con quel montone che è rimasto impigliato. Il fatto di Isacco, che era l'origine di tutto questo racconto, si conclude con questa sorta di resurrezione. Ritornano dai servi che erano rimasti a una certa distanza. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo una seconda volta e disse: io giuro per me stesso, dice il Signore, che siccome tu hai fatto questo e non mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo, io ti colmerò di benedizioni e moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. Questo discorso l'aveva già ricevuto altre volte Abramo, non è la prima volta che glielo dice, questa è una conferma. E la tua discendenza si impadronirà delle città dei tuoi nemici, delle città dei suoi nemici. Tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza, perché tu hai obbedito alla mia voce. Tutte le nazioni della terra hanno beneficiato e beneficiano ancora, e anche noi abbiamo beneficiato e beneficiamo di questo che Abramo ha fatto, perché con questa sua dimostrazione di fede, che come ho detto prima non è una dimostrazione di cui ne aveva bisogno Dio, Dio sapeva che era, ma è la dimostrazione anche per noi, perché che quello che è stato fatto non è un capriccio, no? Qualche cosa, ho deciso di far così, no, è un qualche cosa di pesante, qualche cosa di doloroso da parte di Dio, da parte di Gesù, da parte di coloro che erano vicini a Gesù e che in un modo o in un altro lo amavano e avevano a cuore la sua sorte, vederlo in quelle condizioni. È stato il frutto della sua sofferenza il risultato che possiamo vedere oggi. Ne vorremmo vedere di più, ma quello che Gesù ha visto nella sua sofferenza, che l'ha convinto ad andare avanti, è proprio il risultato. Aveva a cuore il bene delle persone e sapeva che per mezzo del suo sacrificio ci sarebbero state delle persone che si sarebbero potute salvare per la sua grazia, per il suo intervento. E questo lui ha voluto mostrare attraverso queste situazioni a tutte quelle entità spirituali che magari ci sfuggono alla nostra comprensione, e quel diavolo che pensava di aver avuto vittoria con la morte del figlio di Dio è invece stato completamente sconfitto. È stato l'atto che ha messo fine al suo operare. È vero che ancora si vede agire, come se si vede agire ora. Scendete il giornale e la televisione, aprite il giornale e vedete quante volte Satana si sta dando da fare. D'altronde è scritto, Satana è venuto sulla terra pieno di rabbia, sapendo di avere poco tempo. Ma quel sacrificio che Gesù ha compiuto e che qui è rappresentato da Isacco è antevisto, diciamo, per mezzo di Isacco, è quello che ha messo fine a tutte le cose negative. Certo, ci sono ancora sofferenze, difficoltà, prove, come se ci sono. Però la vittoria finale è di Gesù. Allora, leggendo ora, cambio discorso. Leggendo l'Apocalisse mi sono accorto che ci sono tante persone che avranno di che patire, perché le cose che avverranno e che sono descritte non sono delle più rose. Ma dice, e Giovanni è che scrive, e dice: e vidi miriadi di persone vestiti di vesti bianche che lodavano Dio. E lo dice, e in un'altra circostanza si ripete dicendo: vidi migliaia e migliaia di persone che davano gloria a Dio. Di quelli che invece non davano gloria a Dio, perché dice, e nonostante le prove, nonostante le difficoltà, nonostante le situazioni che succedevano, non si ravvidero dei loro peccati, dando gloria a Dio. Quindi c'erano anche delle persone che non davano gloria a Dio, però non dice quanti sono. E dice, e se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno, eccetera. Allora, che vuol dire questo? Io credo che anche l'Apocalisse ci vuole incoraggiare sull'azione, sull'opera che Gesù ha compiuto, un'opera perfettamente funzionante, perfettamente efficace per tutti coloro che la vogliono accettare. Allora, tante persone l'accetteranno e mette una gioia nel cuore leggere quelle cose quando tutte queste persone danno gloria a Dio. Certo, è bellissimo leggere di queste cose, però non c'è dire migliaia e miliardi e milioni di persone che vanno verso la perdizione. No, non lo dice. Dice, se qualcuno non fu trovato andrà in perdizione. Speriamo che non sia trovato nessuno che vada in perdizione, questo però non spetta a noi. Dio sa come fare e come gestire le situazioni. Una cosa è certa, perché ho già fatto un accenno una volta, ma se Adamo ed Eva, passo dall'Apocalisse alla Genesi, se Adamo ed Eva non avessero mangiato quel frutto che gli era stato vietato, non lo mangiate quello lì, non vi fa bene, vi rimane sullo stomaco. Chi avrebbe potuto conoscere un Dio così pieno d'amore nei confronti dell'umanità? Come si sarebbe potuto conoscere un Dio così grande, così pieno di attenzioni, un Dio che sacrifica il suo figliolo? Questa è la dimostrazione, perché un conto è un Dio che ha creato tutto e che ha messo l'umanità in questo bellissimo posto e tutto procede regolarmente, tutto va liscio, ma non si saprebbe la grandezza dell'amore di Dio. Ma qui si sa, quando Dio è intervenuto con il suo figliolo, ha dimostrato l'amore che ha per noi. E anche Dio dice nei confronti del suo figliolo, dopo che è stato battezzato, vi ricordate, dice: questo è il mio diletto figliolo nel quale mi sono compiaciuto. Anche Dio aveva il diletto figliolo, come Abramo era il suo figliuolo diletto, nel quale anche lui aveva riposto il suo affetto. E come era dura per Abramo, è stata dura anche per Dio. Ma ringraziamo Dio perché ha fatto veramente delle cose meravigliose. E è degno, e come se è degno di essere lodato, di essere benedetto, di essere ringraziato, perché quello che ha fatto non era nelle nostre possibilità. Ma lui non si è tirato indietro. Nel suo figliolo ha compiuto quello che ci mancava a noi. Il Signore ci benedica.